telefonate a TG2 10 minuti. Domani nomineranno i periti per l'autopsia, ma intanto io so già come andrà a finire. Diranno che mio padre sarebbe morto comunque. Io non voglio incolpare nessuno, so solo che hanno negato aiuto ad un uomo che si è sentito male sulla porta di un ospedale. A parlare è Dolores Biscuola, la figlia dell'uomo stroncato da un infarto ieri a poche decine di metri dall'ospedale Santa Chiara di Moncalieri. Questa sera torniamo a parlare della sanità italiana dopo la nostra inchiesta sui nosocomi di Roma e di Napoli. Tra poco rivedremo quelle immagini, ma soprattutto dopo la morte di Federica, la ragazza di 16 anni entrata in coma per un banale errore in sala operatoria. Prima però la nostra copertina è firmata da Luca Cardinali.
Morire per omesso soccorso sulla porta di un pronto soccorso. Sarà la magistratura a dire se si deve a questo paradosso medico-burocratico la fine di Benito Biscuola, 69 anni, stroncato ieri da un infarto a poche decine di metri dall'ospedale di Moncalieri. In rapida sequenza, la richiesta di aiuto, l'impossibilità per i medici di uscire in strada, le barelle che mancano, una carrozzina in ausilio e poi la fine. Una morte assurda, dicono le cronache. Stesse parole usate per cercare di spiegare i 16 anni di Federica, spezzati 1000 chilometri più a sud. Ricoverata per una banale appendicite, le è stato fatale un blackout nella sala operatoria di Vibo Valentia. Un interruttore che si spegne, metafora perfetta e dolorosa. Non conta l'età, si indaga sui decessi avvenuti la settimana scorsa di una bambina di Sora e di una neonata di Corigliano Calabro, dovute forse a un'inadeguata gestione dell'emergenza pediatrica. Un altro pensionato torinese, Maurizio Vallero, lo scorso settembre morì anche lui sull'uscio di un ospedale, il Mauriziano di Torino, che doveva sembrargli la salvezza, nella vana attesa di un'ambulanza proveniente da un altro nosocomio. Ma anche quando arriva, a volte, l'ambulanza non risolve. Vi fece in tempo a salire lo scorso novembre il pensionato cardiopatico Antonino Buscemi, ma non vi riuscì purtroppo a scendere, sballottato per 7 ore tra gli ospedali di Palermo e Trapani alla ricerca di un letto. 6 vite finite drammaticamente che i titolisti, al netto del fatalismo, riassumono usando solo 10 lettere. Ma la sanità.
Buonasera alla dottoressa Francesca Moccia, coordinatrice nazionale per il Tribunale per i diritti del malato. Buonasera. Buonasera. E buonasera al dottor Carlo Lusenti, in collegamento dalla nostra sede di Milano, segretario nazionale della NAO ASSOM e dell'Associazione dei Medici Dirigenti Ospedalieri. Buonasera.
Buonasera a lei.
Dottor Lusetti, partiamo proprio da Moncalieri. Un uomo si sente male a circa 100 metri da un ospedale, qualcuno chiede aiuto al pronto soccorso, i medici non escono, il malato muore. Tutto secondo procedura.
Ma guardi, io non voglio dare l'impressione che qui sia solo un problema di procedure. È vero che le procedure, le leggi stabiliscono che i medici del pronto soccorso non debbano uscire dal pronto soccorso, e questo soprattutto a tutela dei pazienti più che dei medici. Ma anche il buon senso organizzativo fa capire che un medico addetto all'emergenza in un pronto soccorso non può seguire chi entra nel pronto soccorso e invoca il suo aiuto al di fuori, per fare poi non si sa cosa, non si sa dove, a mani nude. Non è questo il modo per dare risposte alle urgenze sul territorio.
Pure dottor Lusenti, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Amedeo Bianco, sul Corriere della Sera di oggi dice: in un caso analogo ho rischiato una denuncia per salvare una vita, e il consiglio che mi sento di dare ai miei colleghi è quello di correre il rischio ed uscire per salvare chi sta male.
Certo, ma in quella intervista il presidente Bianco richiama la necessità di avere buon senso, e questa necessità del buon senso la riconosciamo anche noi fino in fondo, ma la differenza è tra soccorrere un paziente sulle porte del pronto soccorso a vista, in cui ci si rende conto dell'intervento che si deve fare, e diverso è uscire dall'ospedale senza sapere a quale distanza, per quanto tempo e per fare cosa si andrà a fare, a seguire chi entra nell'ospedale chiedendo per conto di altri un soccorso al di fuori delle mura dell'ospedale.
Dottoressa Moccia, abbiamo ascoltato i casi più eclatanti nella nostra copertina, quelli che finiscono sui giornali, ma c'è anche altro. Un cittadino su 3 ogni anno si rivolge a voi, al Tribunale del Malato, per segnalare sospetti di errori in diagnosi o terapia.
Esatto, diciamo sospetti errori, perché 1 su 3 ci chiede di intervenire per capire che cosa è successo, se c'è o meno un errore, e noi in questo lo aiutiamo. Ma è chiaro che tutto, al di là di tutto quello che in questi casi è venuto fuori e che necessita degli accertamenti della magistratura, quello che è importante capire è che fin quando non abbiamo in tutti gli ospedali un sistema per evitare che gli errori si ripetano, quindi per registrare gli errori, quindi per fare prevenzione, questi episodi saranno comunque sempre
più numerosi. Secondo i vostri dati, quanti sospetti errori diventano poi errori?
Ma se uno su tre si rivolge a noi, diciamo che poi la metà di questi sono effettivamente degli errori, per cui noi poi aiutiamo, sosteniamo anche legalmente poi i cittadini che si rivolgono a noi. Un
15% comunque dovremmo essere.
Sì.
Cito ancora da un vostro studio: un anno di attesa per un eco Doppler o una mammografia, poco meno per un'ecografia mammaria o addominale, ancora fino a 190 giorni per una gastroscopia, 160 per un eco color Doppler dopo sforzo, 130 per una colonoscopia e via dicendo.
Purtroppo sono i dati sulle liste d'attesa che in Italia ancora impediscono
ai
cittadini, esatto, perché sono un modo per non far accedere al servizio sanitario, per cui è anche un sistema per costringere i cittadini a pagare di tasca propria e di rivolgersi poi per esempio alle strutture private o in intramenia.
Dottor Lusenti, ha sentito queste cifre, questi numeri?
Certo, io voglio esprimere intanto il più completo assenso rispetto alla necessità di sostenere una cultura della prevenzione dell'errore. Gli errori non vanno soltanto identificati quando accadono attivando la facile caccia al colpevole ed inutile caccia al colpevole, ma vanno prevenuti. Esistono tecniche, esiste una cultura scientifica specifica per prevenire e gestire gli errori nelle strutture sanitarie.
Poi però ci troviamo di fronte a casi come quello di Vibo Valenza, dove una ragazza di 16 anni muore perché qualcuno ha sbagliato a infilare una presa, una spina.
Guardi, sul caso specifico, che è drammatico e triste allo stesso tempo, la magistratura individuerà le responsabilità e noi naturalmente non chiediamo né sconti né assoluzioni pregiudiziali per nessuno. Dico soltanto che rispetto alle strutture e alla vetustà delle strutture, degli investimenti in questo Paese mancano da 20 anni. La vera grande opera in questo Paese sarebbe rifare la rete ospedaliera, non il ponte sullo stretto di Messina.
Un'ultima battuta, siamo in chiusura.
Aggiungere che la cultura della sicurezza non dipende dalle strutture, o meglio non solo dalle strutture. Ricordiamoci che la sicurezza è una questione di comportamenti e di vigilanza e di controlli.
Noi ci fermiamo qui, il nostro tempo purtroppo è scaduto, TG2 10 minuti torna domani sera, grazie per essere stati con noi, buona serata.